Buon pomeriggio a tutti ascoltatori di Radio Alfa, siete a Chuck & Sketch in compagnia di Miriam. Anche oggi si parlerà di cinema qui a Chuck & Sketch. Eh sì, perché questo è proprio il momento che veramente tutti aspettate durante la settimana, ovvero uno spazio dedicato esclusivamente al cinema e al teatro e alle serie TV e al mondo del gossip del cinema, insomma, a tutto quello che può essere vicino alla settima arte. Allora, ragazzi, si stanno avvicinando le vacanze di Natale, si sta avvicinando questo periodo che di cui a molti piace tantissimo, a me personalmente piace parecchio, mi piace soprattutto per la possibilità di stare un pochino di più in famiglia, e magari anche di fare quei giochi di società dove si cerca di conquistare la tombola piuttosto che la vittoria a carte. Ma al di là di questo è anche un bel momento per fermarsi e riflettere un po' su quello che si è. Si tirano un po' le somme alla fine dell'anno, sostanzialmente. E chissà quali sono le somme che dobbiamo tirare in questo 2020, visto tutto quello che è successo, visto le diverse cose che ci hanno toccato e molto probabilmente continueranno a toccarci anche nel 2021. Chi lo sa. Ritorniamo adesso a, fra virgolette, pensare positivo, perché vi presento un film che mi è molto molto piaciuto. Ho davvero avuto piacere a guardare. È un film sempre, vi assicuro che Netflix non mi paga per fare le sponsorizzazioni o per presentarvi i suoi film, però d'altra parte è una delle piattaforme dove posso vedere film e quindi guardo film su Netflix, e questo film fra l'altro sta avendo un buon successo, un buon responso. È un film italiano, forse state già indovinando di che cosa sto parlando, c'è una rosa nel titolo e soprattutto è uno di quei registi italiani che mi piace. Ho un po' temporeggiato perché stavo pensando a cosa dirvi per non darvi troppi indizi. Comunque è uno di quei registi italiani di cui vi ho già parlato e che mi è sempre piaciuto molto. Non so se avete già intuito qualcosa. Il regista di cui sto parlando è Sidney Sibilla e il film è L'Isola delle Rose. Anzi, la meravigliosa storia dell'Isola delle Rose. Cos'è questa? Non è la meravigliosa, scusate, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Cos'è questa Isola delle Rose? Questa Isola delle Rose è un'isola che è realmente esistita. È un'opportunità l'Isola delle Rose, nel senso che è fondamentalmente una piattaforma che questi due ingegneri del 68 e nel 68 decidono di creare in mezzo al mare, più precisamente a 4 chilometri dalla costa di Rimini. Ed è una storia romantica. È una storia con degli ideali, è una storia semplice che però ti appassiona. È una storia che Sibilla ha voluto riportare sugli schermi perché è una storia vera e lui ha deciso di raccontarla a suo modo, come solo lui sa fare. Adesso vi lascio alla musica e ritorniamo fra pochissimo qui a Chuck & Sketch. Rieccoci qui a Chuck & Sketch. Come vi avevo accennato poco fa, prima della musica, oggi parliamo dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose. L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che sembra quasi uno scioglilingua a dirlo, è reso graficamente come l'incredibile storia di L'Isola delle Rose, è un film del 2020, cioè di quest'anno, di Sydney Sibilla, uscito poco tempo fa. La pellicola narra la vicenda, anzi inizio dicembre, non poco tempo fa, la pellicola narra la vicenda dell'Isola delle Rose, quindi la piattaforma artificiale creata dall'ingegnere Giorgio Rosa, divenuta micronazione il 1 maggio 1968 e demolita nel febbraio del 1969. Sì, perché Giorgio Rosa, che è il nostro ingegnere protagonista, è un personaggio piuttosto particolare all'interno di questo film. È un personaggio molto deciso, che sa quello che vuole, e che sicuramente non si lascia frenare da quelle che sono le leggi dello Stato italiano. Non si può definire anticonformista perché non fa niente di stravolgente o di illegale, semplicemente guarda il mondo da un'altra prospettiva, la sua personalissima prospettiva. E quindi sì, se vogliamo dirla così, è anticonformista in quel senso, però non è un rivoluzionario, un anarchico, o forse decide semplicemente di dare una nuova visione, un qualcosa di più a quello che era il mondo in cui lui era costretto a vivere. Lo fa anche grazie a una ragazza di cui è perdutamente innamorato e lo fa a modo suo, quindi lo fa rispettando le leggi perché decide di costruire questa piattaforma nelle acque internazionali dove nessuno può disturbarlo ed è bellissima la scena di quando lui costruisce la piattaforma e sta cercando l'acqua potabile con una trivella e mette questa colonna d'acciaio altissima, no? Per la trivella, appunto, e arriva una guardia costiera che gli dice: Ma voi state appunto occupando l'etere per una radio che non è registrata? E lui dice: No, 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 questa è una trivella, non c'entra niente, è una trivella che serve per trovare l'acqua potabile. Ah, quindi non state effettivamente occupando l'etere per una radio? No, no, assolutamente, stiamo cercando l'acqua potabile. E la guardia costiera dice: Ok, a posto, va bene, fate pure, noi andiamo. Quindi anche il fatto quasi della cecità di questa cosa, dire no, vabbè, non è una cosa che va contro la legge, perché effettivamente non c'erano leggi che lo definivano e lo stabilivano, e quindi non ci tange. Comunque il film inizia con Giorgio che è a Strasburgo nell'inverno del 1968 e che cerca disperatamente di parlare con il presidente del Consiglio d'Europa. E tutto per cosa? Poi naturalmente vedrete il film. Tutto per difendere questo spazio, questa isola delle rose che lui si è creato con il suo amico e per difendere qualcosa in cui lui fondamentalmente credeva, era qualcosa che apparteneva a lui, era il suo mondo, e lui aveva trovato casa in quella piattaforma in mezzo al mare. L'aveva trovata perché comunque aveva la libertà di poter decidere lui, di fare lui le sue regole. E il fatto che fosse appunto un'isola dimostra anche come avesse necessità di staccarsi da tutto il resto, da tutto quello che magari prima non lo rendeva felice. Adesso vi lascio la musica e ritorniamo fra pochissimo qui a Chuck and Sketch. Ben ritrovati a Chuck and Sketch, ben ritrovati. Siamo in mezzo al mare vicino alla costa di Rimini. Siamo vicino a due ingegneri che si sono laureati a Bologna e quindi parlano veramente un romagnolo, un emiliano, anzi molto molto stretto. E siamo in mezzo al mare, su una piattaforma dove c'è musica anni 60 e si balla, si scherza in un mondo quasi immaginario. Siamo sull'Isola delle Rose. E stiamo parlando appunto del film, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Mi piaceva farvi immergere in questa atmosfera prima di andare a raccontarvi ancora di questo film. Vi leggo l'inizio come al solito, giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Come vi ho già detto, è una storia realmente accaduta. È una situazione di una storia realmente caduta che il nostro regista Sidney Sibilla, regista di Smetto quando voglio, trilogia spettacolare che se non avete visto dovete assolutamente vedere, e ritorna su Netflix con questo film. Siamo a Strasburgo, è l'inverno del 1968, mentre si reca in ufficio il presidente del Consiglio d'Europa, Jean-Baptiste Thomas, nota un uomo che da giorni sosta nell'androne del palazzo in attesa di poter esporre il proprio caso al parere dell'organizzazione. Dopo molte insistenze e supportato da documenti firmati dalle Nazioni Unite, torna, accetta di incontrarlo e ascoltare la sua storia. Da Strasburgo ci trasferiamo poi a Bologna. La sera in cui si festeggia la laurea in ingegneria, c'è un giovane eccentrico Giorgio Rosa che incontra la sua vecchia fidanzata Gabriella. Il suo tentativo di approcciarla e recuperare il loro rapporto si rivela decisamente infruttuoso e anche, oserei dire, imbarazzante, soprattutto perché Gabriella lo ritiene molto immaturo e incapace di conformarsi alla società moderna. Dopo alcuni vari tentativi di adattarsi alla società, Giorgio decide infine di costruire una piattaforma marittima al largo delle coste di Rimini, fuori dalle acque territoriali italiane, per farne appunto il proprio mondo privato. Con l'aiuto del suo vecchio amico e del compagno di studi, Enrico Orlandini, Giorgio riesce con mille espedienti, anche ingegneristici proprio, a realizzare la sua visione, che viene ribattezzata poi Isola prima d'Acciaio e poi delle Rose. Dopo aver raccolto il naufrago Pietro Bernardini, facendone il primo abitante dell'isola, i due si accordano con l'apolide di origine tedesca Newman, esperto organizzatore di eventi, e con la giovane barista Franca, che trasformano l'isola in una rinomata meta turistica per i frequentatori estivi della Riviera Romagnola. Un grandissimo successo quindi per quest'isola, che diventa una meta turistica principalmente, una discoteca nel mare. E a questa cosa Giorgio non va bene perché lui aveva delle ambizioni più grandi, lui voleva creare un suo stato con i suoi cittadini. E quindi quest'Isola delle Rose inizia a far parlare di sé, non più come una semplice discoteca, poi vuoi anche il periodo, il 68, che iniziano le rivolte, il malcontento verso lo Stato e via dicendo. E quindi qui c'è lo spaccato della realtà di Giorgio, che deve schivare le regole e cercare di fare le sue, creando il suo personalissimo stato. E poi c'è la realtà del governo italiano, ma ne parliamo subito dopo la musica. Rieccoci qui a Check and Sketch, siete in compagnia di Miriam e stiamo parlando del film di Netflix diretto da Sidney Sibilla, uscito proprio a inizio dicembre, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. È un film ambientato negli anni 60, più precisamente nel 1968, e parla di questa piattaforma in mezzo al mare, fra virgolette, vicino alla costa di Rimini. Questo film è un film che parla di libertà e del potersi creare un mondo proprio, dove far vivere le proprie regole. Ed ero arrivata proprio a raccontare il momento in cui all'interno del film si vedono due spaccati, si vede la realtà di Giorgio Rosa, il protagonista, che è anche il creatore dell'Isola delle Rose, questa piattaforma in mezzo al mare, e dello Stato italiano che deve comunque dare una parvenza di serietà. E anche a che fare comunque con la Chiesa. Quindi il fatto che tutto i poteri forti dello Stato siano in subbuglio per questa Isola delle Rose, di cui si parla su tutti i giornali, in televisione, è andata all'ONU, è andata al Consiglio d'Europa per essere riconosciuta come una vera e propria nazione, tutto questo inizia un po' a
a scombussolare i piani del governo in carica di allora. E quindi qui entrano in gioco una serie di dialoghi, una serie di battute, di discorsi che Sidney Sibilla riesce veramente e meravigliosamente a trattare. Questa storia, come vi dicevo, è una storia vera ed è l'unica guerra che l'Italia fa di invasione, perché effettivamente l'Italia decide di attaccare l'Isola delle Rose, non solo metaforicamente, ma proprio fisicamente. Ed è a tutti gli effetti una guerra di invasione. All'interno del film, a un certo punto si vede il segretario degli interni che ha una serie di scartoffie sul tavolo, che sono richieste di cittadinanza per l'Isola delle Rose, ovvero persone che rifiutano la cittadinanza italiana e richiedono la cittadinanza dell'Isola delle Rose. Questa cosa è questo simbolo, possiamo definirlo così, è piuttosto significativo. È significativo perché non è solo il periodo, ma è proprio un pensiero diverso che le persone decidono di fare perché è scontente di quelle che sono alcune regole che Rosa infrange fondamentalmente non per volere di contrasto, di ribellione, ma più semplicemente perché le trova insensate perché sono delle convenzioni che non hanno senso di esistere. E lui prende un po' tutta in realtà la vita e il suo vivere così. Lo prende per come lui reputa giusto che sia, senza andare contro in realtà nessuno, senza fare del male a nessuno. Lui decide di prenderlo a modo suo ed è per questo motivo che lui decide di creare un'isola che stia alle sue regole. Adesso vi lascio la musica e ritorniamo fra pochissimo con gli ultimi minuti per parlare di questo bellissimo film che vi consiglio caldamente. Ed eccoci qui per gli ultimi minuti in compagnia di Chuck and Sketch. Allora. Che dire? Questo film, L'Isola delle Rose, è veramente un film inaspettato. Siamo arrivati al momento del parere. È un film inaspettato perché è inaspettato soprattutto per il periodo. Ci parla di libertà, di pensarla fuori dal comune, di riuscire a realizzare comunque i propri sogni. E non c'entra assolutamente con il periodo al quale ci stiamo avvicinando, ovvero Natale e le feste natalizie. Però forse è coerente con il periodo proprio per la situazione che stiamo affrontando e stiamo vivendo. È un costante punto di domanda, non si sa cosa bisogna fare, non si sa quanto si può essere, fra virgolette, liberi. È tutto ripeto, un grandissimo punto di domanda. Rosa invece sapeva benissimo quello che doveva fare, doveva crearsi qualcosa di suo, lontano da quello che era il modus operandi delle persone ben pensanti dell'epoca e anche allontanarsi da quello che era il si è sempre fatto così, bisogna fare così, è giusto fare così. E questo glielo diceva la sua ex morosa, glielo diceva il suo papà. Lui però ci ha provato anche nel momento in cui è andato a lavorare alla Ducati nelle corse, lui ha provato a stare alle regole. Però la testa lo portava da un'altra parte. E quindi ha vissuto questa grandissima avventura. Quindi forse il senso di questo film non è tanto l'andare contro le regole e contrastare per forza un'autorità, anche se può avere un sapore anarchico, quanto il fatto di poterci provare, anzi di poterci provare, di provarci effettivamente, quindi di fare qualcosa che riteniamo giusto, ma che naturalmente non deve andare contro nessuno, però credere in se stessi è il provarci a guardare le cose in un'altra prospettiva, prendere, avere un pensiero divergente, si dice in psicologia, pensare fuori dagli schemi e tentare di fare qualcosa che rende felici. Molto probabilmente se ne aveva bisogno nel 68 e magari se ne ha bisogno anche in questo periodo di grandissimi punti di domanda, il pensare fuori dagli schemi e il capire un po' di doversi staccare da certe cose piuttosto fatte su misura e performate già preconfezionate, ecco, era quella la parola giusta. Penso che questo Natale sia un po' così, cioè non è sicuramente il classico Natale, le classiche feste a cui siamo abituati da sempre, possiamo vederle con un pensiero un po' divergente, vederle con un altro punto di vista, con un altro occhio, senza però perdere la cosa fondamentale, cioè perdere di vista le cose veramente importanti. Per Giorgio Rosa la cosa veramente importante, oltre alla libertà, era l'amore, cioè questo amore folle che aveva per Gabriella, che l'ha portato addirittura a creare un'isola vicino alla costa di Rimini. E per noi invece potrebbe essere il fatto di amare sempre e comunque, anche se magari quest'anno non riusciremo a passare le vacanze con le nostre persone più care. Questa cosa sicuramente farà un po' soffrire, farà un po' male, ma potrebbe essere veramente un modo, un pensiero divergente per affrontare queste feste. Io ne approfitto adesso per augurarvi un buonissimo e sereno Natale. Mi raccomando, non abbuffatevi troppo di dolci. E niente, ci risentiremo il prossimo anno, più carichi che mai, e sempre con uno sguardo e un pensiero divergente. Ciao a tutti, un abbraccio.